Buongiorno a tutti, vi ringrazio per la vostra cortesissima attenzione. Questa lezione sarà divisa in due parti, la prima propriamente tecnica e la seconda invece più teorica. Perché una parte tecnica? Per un semplice fatto. Tutti di voi sapranno cos'è una tela, sapranno cos'è il marmo, sapranno cos'è una scultura in terracotta, perché chi di voi ha avuto la fortuna di fare storia dell'arte al liceo, le basi erano quelle. Diverso è se vi dico l'ampasso lanciato o il mitico Damasco, o una parola che non voglio mai sentire da sola, broccato. Tutti noi pensiamo di sapere cosa sia, in realtà il 90% di noi, uno per primo, confonde il termine storico con il termine commerciale, che raramente combaciano. In secondo luogo, parlando di tessuti, sia oggi che quando parleremo di moda, è importante capire di che cosa si sta occupando, perché questo è un tessuto, e questo è un tessuto, però notate la la diversità tra i due oggetti. Questo è un tessuto e questo è un tessuto, seta, lino. Vedete però l'effetto diverso, è un altro elemento da sottolineare, anche il costo diverso. Noi spesso quando parliamo d'arte pensiamo che il dipinto sia l'elemento più costoso che l'uomo abbia mai ideato dal punto di vista, parlo artistico, Peccato che fino al 700 era molto più costoso questo che la tela alle vostre spalle. Solo per farvi un esempio, quanto di voi sono andate a vedere una mostra o un museo perché c'è un beato angelico? Forse molti di voi. Ecco, nel 400 una tavola di beato angelico costava 2, 3, 4 volte di meno che mezzo metro di un tessuto operato. Tenete conto che per fare un abito ci andavano 10 metri minimo dello stesso tessuto, quindi contate voi quanti beati angelico una signora del 400 si poteva comprare. Oppure se io volevo sposare mia figlia, con lo stesso prezzo dell'abito ci compravo una vigna. Con lo stesso prezzo di un abito usato femminile, quello che oggi noi chiamiamo vintage, si poteva acquistare una nave da 10 tonnellate. Hanno proprio calcolato sulla base di inventari quello che costa un abito, quello che costa la nave, e la nave e un abito usato hanno più o meno, non è più un pezzo di più, un pezzo di meno, la stessa cifra. È stato calcolato per comprare tessuti per un parato voluto da Sisto IV per Sant'Antonio Padova, in corrispettivo d'oro erano oltre 7 kg d'oro, cioè l'essenza solo di materia prima. La confezione era la cosa che veniva di meno. Parlando di pittura, due ritratti a figura intera di Van Dyck, cioè delle bestie di 2,50 m, sono costati meno dell'abito femminile usato citato prima. Ancora nel 700 Sebastiano Ricci, colui che fa una delle tele per Superga, per gli altari laterali di Superga, ebbene quella tela che penso che sia a metà di questa stanza, grosso modo, forse un terzo, è costata di meno che i tessuti necessari per foderare, per tappezzare una stanza di Villa della Regina. Ultimo esempio, avete presente i ritratti dell'Ottocento, che poi li vedremo bene, dove ci sono tutte le signore che hanno gli scialli di cashmere sulle spalle? Ecco, uno di quei scialli, il prezzo più basso sono gli attuali 5.000 euro. A crescere. Quindi quando parliamo di straccetti, ma è solo una pianeta, ma cosa vuoi che sia, soltanto una tappezzeria da sedia? In realtà stiamo parlando di oggetti che fino al 600 avevano la quotazione economica più alta. Ovviamente, se un oggetto costa, ha un valore simbolico alle spalle. Esempio banale, un conto è se voi vi mettete il golfino della Benetton, ma se vi mettete il golfino di Hermes alta moda, il discorso cambia, sia per voi, con il golfino di Hermes non andrete mai a pulire le tapparelle della casa di campagna, sia rispetto a chi vi guarda. Infatti, quando è che mettiamo, chi può, il golfino di Hermes, non certo per fare la spesa, ma in un momento ufficiale. Un momento ufficiale della nostra società è, per esempio, il matrimonio. Pensiamo a quanto investiamo per un abito che poi indossiamo un'ora, perché poi ce lo cambiamo. E questo perché? Perché nei tessuti, si parla ovviamente di tessuti di seta, era estremamente costosa la materia prima, la seta, costosa la lavorazione, poi vedremo il motivo per cui era così costosa. Questa prima immagine vi serve per capire i diversi tipi di filato. Sapete voi che la seta è tratta da questo bozzolo, questa sorta di pallina da ping pong ottenuta con un solo filo. Io non posso usare un solo filo, ma devo usare tanti messi insieme, da 5 a 20 a seconda della qualità del filo. Come funzionava? Bozzolo, lo metto nell'acqua bollente, con le mie mani andavo a prendere filo per filo e srotolavo questo bozzolo. Con tutti i fili, le fibre che ottenevo, le arrotolavo per ottenere un unico filo. Infatti, se voi il filo di seta lo aprite, si apre, non è un unico, ma è costituito, ve l'ho detto, da 5 a 20 di questi fili. Perché è così costosa? Chi di voi si ricorda i nonni o i zii o i papà che avevano i bozzoli, si ricorderanno che se erano dei... cioè non erano facili da tenere, bisognava cambiare ogni giorno la foglia, loro mangiano soltanto un tipo di gelso e ogni giorno lo dovevo cambiare, se glielo lasciavo lo stesso di un giorno per un giorno dopo, che se mai il bozzolo non mangiava e moriva. Poi durante le mesi più freddi bisognava tenerli caldi, le uova per esempio si mettevano nel reggiseno e le uova hanno un cattivissimo odore. Una volta che il bozzolo è così ottenuto, io ammazzo il buco dentro, la crisalide, e ottengo. Ovviamente il filo così ottenuto non è che azzurro, è di un colore che va dal giallo, beige, grigio, brutto colore, lo devo tingere. Un tessuto tinto può avere il raddoppio del suo valore, perché necessitavano di... lunghi tempi di lavorazione di materie anche altrettanto costose. Tutti noi abbiamo in mente come colore prezioso il rosso, il cremisi, o il cremisi a seconda della pronuncia, che deriva dalla parola araba kermes. Kermes in arabo non vuol dire rosso, vuol dire prezioso. Quindi già è un colore prezioso. Perché il cremisi o il kermes è prezioso? Perché si otteneva da un mollusco di una conchiglia, non so quanti chili ce ne voleva per un grammo di questo colore, infatti il kermes è stato estinto. Con la scoperta dell'America hanno scoperto che c'erano degli afini che infestavano i cactus, da cui si poteva ottenere lo stesso rosso. Ovviamente 1000 quello preso dal mollusco, 100 come quotazione economica quella presa dagli afini. E poi ci sono, le vedete, l'oro. In realtà questo spesso era veramente oro argento dorato, quindi ancora più costoso. E come si otteneva? Lo vedete scritto o filato. Io avevo un'anima, mettiamo che poteva essere setolino, intorno alla quale avvolgevo una lamella dorata. L'avete capito? E anche là tutto a mano. La lamella dorata come l'ottenevo? Si dice tradizionalmente uno zecchino fiorentino, a martellate, fino a ottenere una lamella talmente sottile che poi la donna con un forbicione me la tagliava per fare lamelle di 1-2 mm. E poi quella lamella la avvolgevo. Oro filato, l'oro lamellare invece è soltanto lamella. Che differenza c'è? Che l'oro lamellare è molto più debole, si spezza. L'oro filato invece è più resistente. Capito? Se avete domande basta interrompere. E qua vedete le varie tipologie di filato messe insieme. È sempre seta. E questo è l'incubo di molti di voi. Come si ottiene questo oggetto? Intrecciando fili orizzontali con fili orizzontali con fili verticali. I fili verticali sono l'ordito, il filo orizzontale è la trama. Ovviamente io lo guardo così, in realtà si fa disteso. Quindi ordito, trama. Parlo di orditi e di una trama, perché in linea di principio è soltanto un filo che mi passa. Qua vedete chiaramente gli orditi che passano attraverso, le vedete quelle sorte di griglie, sono quattro. Quelle si chiamano i maglioni, come quello che abbiamo addosso. Ogni maglione è costituito da tante maglie, cioè dovete immaginarvi da aghi con un'asola, e in ogni asola passa un filo di ordito. Questo perché, in modo tale che io riesco, lo vedete che parte dell'ordito è più su, parte più giù, in modo tale che io apra gli orditi, infilo la trama. Quei maglioni sono collegati ai pedali, tessitore cosa fa? Schiaccia il pedale, alza un maglione, quindi alza una parte dei fili dell'ordito e sull'interstizio inserisco la navetta. È chiaro? Qua lo vedete, il tessitore è seduto qua. E il tessitore è generalmente per i lavori più complessi uomo, per un semplice fatto: per azionare uno di quei pedali ci volevano anche 30 kg di peso. Tenete conto che fino al 700 l'altezza media di 1,60 m per le donne, una donna non ce la faceva fisicamente ad azionare. In alcuni casi, alcune macchine potevano avere fino a 13 pedali, c'era un uomo che come compito aveva proprio quello di schiacciare con le mani i pedali. Quindi il tessitore era seduto e un altro che gli schiacciava i pedali al suo posto. Qua lo vedete al lavoro. Tenete conto che adesso i telai che ci sono del 700 sono di difficile uso perché sono troppo piccoli per l'uomo di 1,80 m, quindi ci sta a malapena. Qua vedete un telaio vero. Ecco, qua il discorso dell'ordito che viene alzato per permettere il passaggio di quella che si chiama la navetta. E qua vedete la navetta. Si chiama navetta perché è proprio In francese si chiama sabot, da qui il termine sabotaggio. Perché? Perché quando, vedremo il motivo, a un certo punto venne introdotto un telaio meccanico, i tessitori si incavolarono perché invece di due lavorava soltanto uno, per bloccare lanciarono le navette, cioè lanciarono il sabot e da là ci fu il sabotaggio. Tenete conto che sono di legno pesante e bella puntita. Qua vedete alcuni tre tessuti che si possono fare con un telaio semplice, cioè mosso da una persona. Taftà sarebbe la nostra tela, sopra sotto. Che differenza c'è tra tela e taftà? Seta, taftà, non seta, tela. L'armatura è la stessa, con i sintetici si complica la vita perché la fibra sintetica, cioè ottenuta da una sostanza non naturale, ottenuta in laboratorio, che imita la seta, io chiamerò taftà. Secondo voi ci può essere la tela di seta?
No, si chiama taftà.
C'è la tela di seta. Taftà è quando la fibra è continua, un chilometro di filo. Quando la fibra è spezzata, lino, cotone, lana, canapa, juta, vegetali, eccetera, eccetera, chiamo tela. Io ovviamente, quando il bozzolo è difettoso, non è che lo vado a buttare, i rimandugli, ci realizzo un nuovo filato che, non essendo continuo, lo chiamerò tela. Quindi ci può essere la tela di seta, non ci può essere il taftà di lino, perché il lino è sempre spezzato. Avete capito la differenza? Poi, quello forse tra i più diffusi è il Grove Tour. Tour è la città in Francia. È un tessuto che si faceva soprattutto a Tour, che è caratterizzato da un effetto di costine più spesso, perché invece di una trama se ne catturavano due. Spesso noi lo confondiamo con il gros grain dei nastri. In realtà il gros grain molto spesso è un taftà con una trama cicciottella. Questo, per esempio, se poi li avvicinate potete toccarli senza problemi. Sembra un gros de tour perché ha l'effetto di costine. In realtà è un taftà con una trama molto più grossa. Poi, sempre con quel diagonale telaio, posso fare il diagonale, il nostro jeans, i gabardine, tutta la lana è diagonale, il piedipull è generalmente la disca di pesce, l'occhio di pernice, sono tutti diagonali perché il diagonale è quell'armatura che permette di esaltare la bellezza della lana. E poi il tessuto che conoscete tutti è raso. Sembra quasi sinonimo, seta, raso. In realtà raso è un'armatura. Io lo posso avere in lino, in cotone, in lana, eccetera. E qual è la caratteristica del raso? È la sua... aiuto. Estrema... mi dispiace, non è un pezzettino. Lucentezza. Eccolo qua. Non è che cambia filato, avendo i punti di sovrapposizione molto distanziati, la luce scorre su di lei. Guardate il dritto, guardate il rovescio. Capito? Non essendo fitti i punti in cui si intreccia l'ordito con la trama, ma sono molto sparpagliati, la luce non ha tanti blocchi, ma può scivolare e quindi risulta essere molto più luminoso. Ovviamente 3-3 è il più costoso il raso, per un semplice fatto: io devo avere un filato perfetto. Se con il taftà io riesco, andando sopra sotto, a nascondere l'imperfezione, con il raso no. Tant'è l'abito più importante per una donna spesso è l'abito da sposa. E spesso qual è il materiale dell'abito da sposa? Perché l'abito da sposa era l'abito comprato una volta e basta, e quindi è fino a 50 anni fa nella nostra società era così, almeno per le donne, per l'uomo era più diverso. E quindi per quello che veniva scelto il tessuto più bello, perché l'abito era un investimento che poi veniva assorbito dal marito, quando il marito aveva bisogno di soldi vendeva l'abito da sposa. Oppure spesso cosa faceva? Faceva i regali prematrimoniali alla sposa, e spesso erano abbigliamenti che poi entravano nella suo campo ereditario, quindi quello che regalava da una parte rientrava dall'altro e quindi erano felici. Esempio tipico del regalo matrimoniale, che per esempio nel 400 era la manica, perché erano abiti, vedremo poi che si potevano, cioè senza manica, perché non avevano in giro manica. La prima cosa che si vede una persona è la manica, quindi questi regalavano un pezzettino di 50 cm, che in realtà era costosissimo, che poi una volta che veniva sposata rientrava nel suo patrimonio.
Ma c'era un commercio degli abiti?
Allora, l'abito, noi siamo abituati che abbiamo l'abito fatto. In realtà l'abito fatto, se vi ricordate, fino agli anni 60, una signora di qualsiasi livello sociale, quando doveva essere elegante, andava dal sarto, anche se era la figlia del più povero operaio, perché l'abito doveva essere su misura. In realtà è moderno come concetto, e anche socialmente mettiamoci tutti sullo stesso livello. Fino a grosso modo al 700 si trovavano come già realizzati o gli elementi base, la camicia e poco più, oppure l'abito era ovvio che fosse su misura. Poi cosa succedeva? Io non lo mettevo più, lo passavo a mio figlio. Il figlio non lo metteva più, lo passava al cugino un po' sfigatino, il cugino sfigatino non lo metteva più, lo passava alla sua domestica, e così fino. Ed è un mercato molto ricco, peccato con un piccolo problema: i tessuti non si lavano. E oltre un problema banalmente igienico, pensate alla quinta generazione di passaggio, è anche un problema di salute. Se tu ti beccavi la peste e il tuo abito non veniva bruciato ma veniva riciclato, quell'abito infestava la nuova famiglia. O alcuni paesi inglesi sono stati estinti per la peste perché gli abiti erano stati prelevati da sepolture di persone morte con la peste, quindi era normalissimo. Noi oggi spesso abbiamo un'idea del passato molto aulica: che bello vivere nel 700 come una damina o un signore. Pensate al mal di testa, se ce l'avevi te lo tenevi tutta la giornata. Pensate al mal di denti, l'antidolorifico, un lusso moderno. Ovviamente potete capire che con questo tipo di telaio i tessuti possibili erano limitati, ed ecco che inventarono questo strumento di tortura, in cui vedete che c'è questo elemento in più, queste corde in più. Le vedete tutti? Qual era la funzione? Forse qua la vedete più chiara. Fili dell'ordito, oltre a passare nei singoli maglioni, venivano legati uno ad uno a queste corde, in modo tale che potevano essere mossi indipendentemente dai pedali. Qual è il gioco? Il tessitore schiaccia un pedale e si alza una parte di ordito e lancia la navetta per fare il fondo. Poi il tessitore sta immobile, di solito c'è un meccanismo per bloccare il pedale, e un tiratore di corde tira una corda per muovere gli orditi necessari, e quindi il tessitore, dovete immaginare questo che vede il tiratore di corde, questo incubo qua, quindi tira, e cosa fa Il tessitore muove una di queste navette. Il tiratore lascia quella corda, ne tira un altro e il tessitore muove un'altra di queste navette. E così per fare tutto un passaggio. Qua ce n'è una nera e uno giallo. Ed è facile. Qua ce n'è una bianca, una dorata, una verde, una fucsia e una viola. Vuol dire già quattro passaggi. Questo, che siamo negli anni 60 del Settecento, ha circa 6 o 7 trame di colori diversi. Quindi vuol dire 1, tank, 2, tank, 3. Però cosa succede? Che quando il tiratore tira la corda per la spoletta gialla, il tessitore deve mettere la spoletta gialla, perché se mette la spoletta verde, sbaglia. E se tu sbagli un tessuto, non è che fai come il computer, se ci riesci, riavvio. Devi smontare tutto il tessuto. E alcuni li puoi smontare e altri no. Infatti, come ci si accorge che un tessuto è manuale e uno è meccanico? Perché nel manuale l'errore c'è. Ed è una tantum, una volta la trovi qua, una volta qua. Perché pensate, sbadiglio e perdo la giusta concentrazione e il collegamento col tiratore. Mi passo una mosca, penso alla fagiolata che ho sul fuoco, qualsiasi cosa che mi blocca e quindi devo iniziare. Come vi ho detto, in alcuni casi è possibile smontare, in altri no. Tenete conto che poi i poveri tessitori lavorano con la mente. Io almeno i tessitori che ho visto non hanno un tracciato da seguire, vanno a mente. Tessuti del genere li fanno anche a un centimetro al giorno. Adesso hanno rifatto un tessuto, usando tra l'altro una macchina anche meccanizzata, quindi già avanti, un tessuto basandosi su un tessuto storico, il tessitore ha detto io ce la faccio a fare un centimetro al giorno, perché dopo un po' inizio a... ha 20 spolette diverse da giostrare, perché poi tenete conto che il tessuto è alto 60-50 cm e quindi lo devo ripetere ogni volta che c'è il rosso. Avete capito come funziona? Ecco, questo è il tessuto che ci metti un centimetro al giorno a fare e vedete tutte le spolette che lui deve manovrare. L'unica cosa che ha qua o qua è scritto un numero, forse è più facile per cui ricordarsi 2, 15, 18 piuttosto che verde, rosso, giallo, eccetera.
Fino a che epoca si è mantenuto?
Questa foto l'ho fatta l'anno scorso.
E quanto costa?
Diciamo che una pensione che oggi è considerata una buona pensione le servirebbe per avere un metro di tessuto. Un metro per 60 centimetri, perché il tessuto era alto 60 centimetri. Per un abito del 600 ci vanno in media sui 20 metri. Allora, questi tessuti attualmente sono richiesti o dal mondo arabo, perché ha un gusto un po' più pesante, mondo arabo, mondo cinese, quando poteva, perché anche loro adesso sono in crisi, e il mondo russo, oppure per i restauri storici, cioè se Palazzo Reale deve restaurare qualcosa, ovviamente non può andare dall'OBS e chiedere un metro di lana, per una serie di motivi si rivolge, tenete conto che in Italia ce ne sono tre di ditte che fanno tessuti così. Tre. Una Firenze dell'Alisio, la Bevilacqua Venezia e uno a Genova, Zoaglie, la...
Sì.
Adesso non mi viene il nome.
Solo seta.
Solo seta, io sto parlando di tessuti di seta.
Non faccio seta.
E sono infatti, oppure l'alta moda, non so se ha presente le baguette di Gucci, quelle borse erano fatte dall'Alisio, alcune borse di Dolce Gabbana le fa l'Alisio o sono proprio comunque lavorazioni iper raffinate. Non so se voi avete presente Palazzo Madama, sala del Senato, no scusatemi, la sala dove adesso ci sono gli arredi esposti. Ecco, avete presente accanto ai mobili, accanto alle pareti ci sono delle panche. Ecco, quello, un velluto, in realtà è stato fatto basandosi su un frammento di velluto settecentesco trovato nascosto sotto un chiodo. Cioè sotto un chiodo questo frammentino, da là l'Alisio ha rifatto questo velluto, quando mi hanno detto il prezzo ho detto vabbè, non ci arrivo mai a guadagnare quanto un'intera panca, perché per di più sono velluti messi non per lungo ma per alto, quindi dove ce ne va ancora di più. Sono delle scelte ben precise, perché ovviamente un pezzo del 700 non lo può turbare con un pezzo diverso. Meno male che ci sono chi se lo può permettere per loro. E questo tessuto era stato fatto per una signora americana che doveva foderare le sedie di casa. È una signora americana che doveva foderare le sedie di casa. Ed ecco, di questi vi ho fatto vedere che cosa si può ottenere con questi telai operati. Questo è quello che vi dicevo prima, la tecnica della broccatura. Come ben sapete, se mi dite broccato vi mangio le mani. Broccato è un aggettivo, è come se io dicessi rosso, alto, cos'è alto? Deve essere sostenuto, almeno così l'hanno imparato a scuola, da un sostantivo. Quindi tessuto broccato, stoffa broccato, effetto broccato, non ditemi è un broccato. Cos'è il broccato? Vedete questi fiorellini? È corretto? Cioè, io utilizzo delle trame in più supplementari solo laddove mi serve, è un ricamo fatto a telaio. Quindi laddove mi serve il giallo, io inserirò il giallo, laddove mi serve il bianco, io inserirò il bianco e così via. Laddove non mi serve, non c'è. Sembra una sciocchezza. In realtà vuol dire ogni volta sollevare gli orditi che mi servono, inserire la navetta del colore giusto, riabbassare gli orditi e sollevare quegli altri. In più questi poveri, a questo un tessuto broccato che è il museo civico, questo è il dritto e questo è il rovescio. E i tessitori vedevano questo. Quando lavoravano vedono questo. Per due motivi, prima di tutto il rovescio ha bisogno di meno azioni e il tessitore risparmia le azioni, invece di farne 100 se ne può fare 98, calcolatolo per tanti metri e diventa una cifra notevole. Per il committente medio, per cui lui paga a ore, e in più se mi cade una goccia di sudore mi cade sul rovescio, non mi cade sul dritto. Per io come faccio a capire che da questo sputacchio ho questo? 8 anni di apprendistato. E in più ogni tanto mettevano la testa sotto o avevano degli specchi per vedere cosa riuscivano a fare. Il problema è che sono tessuti molto delicati, perché basta veramente un'unghia per strappare il dente. Un altro tessuto, ci sono problemi, non mi odiate, ce n'è anche di più difficili poi. Un altro tessuto che voi conoscete molto bene è il velluto, che sapete che ha questa superficie vellutata, da vellum, pelosa. Qua è una tavola dell'enciclopedia, come facevano il velluto. Allora, in chiaro, in bianco c'è il fondo, quindi tu hai un ordito, una trama di fondo. Per fare questo effetto peloso usavano un ordito in più, che si chiama ordito di pelo, a questo nome chiedo scusa. E per farlo stare su, vedete che mettevano quelle, si chiamano ferri. Immaginatevi un ferro da maglia molto più piccolo, con un pelo, un capello un po' più spesso in alcuni casi. Quindi veniva adagiato e poi lo sfilavo. Il problema è che così mi veniva il ricciolino. Per avere il ciuffo, il ferro non era più cilindrico, ma era triangolare con una fessura dentro, e io poi in quella fessura ci passavo un'apposita taglierina. Quindi va su, blocca sul ferro, ritorna giù e poi su. Il problema è che se il ferro mi balla, io taglio tutto. Questi sono dei telai appositi con tutta la struttura per mantenere il velluto. Il velluto è il tessuto più caro perché ci va il doppio della materia prima. Io non ho bisogno soltanto di due gruppi di fili, ma di tre. E in più un filo che mi va sopra, sotto, e anche una certa altezza. Qua vedete i ferri. Eccoli qua, li riuscite a vedere? In quel caso, essendo riccio, lo tolgo. Di solito mettono due e lavorano sul terzo per maggior consistenza. Eccoli qua, li vedete di lato. Questi sono già molto spessi perché questo è un gallone, quindi che ha bisogno di un pelo più evidente. Lo vedete, la taglierina? Riuscite a vedere il ferro talmente sottile? Ed ecco l'azione che fa. Che proprio passa. Il problema è che in un disegno così ampio il ferro mi traballa. Esempio banale, immaginatevi un bigodino trattenuti con tanti capelli o trattenuti con due peletti. Nel secondo caso non sta su, è mobile, e nello stesso caso un ferro trattenuto da pochi peli inizia a muoversi, quindi a diventare molto delicato. Questo, tanto per rendere ancora tutto più complesso, è l'unico caso in cui il tessuto veniva fatto al dritto. Infatti chi lavora il velluto ha un altro tipo di preparazione, perché lavora al dritto in quanto tu non puoi tagliare a rovescio il pelo, è ingestibile. Qua vedete, ci può essere quindi velluto tagliato, velluto riccio, e il velluto in cui a tutte e due si chiama velluto cesellato. Quindi sia quando al riccio che quando al tagliato si chiamerà velluto cesellato. Ed eccoli qua. Attenzione, quando il pelo non fa il velluto, non è che non c'è, è aderente, infatti li vedete quei pallini marroni, è aderente al fondo, quindi c'è sempre. Qua li vedete bene, il riccio di solito è più basso perché così trattiene il velluto tagliato. Come mai i colori sono diversi a seconda della luce? essendo riccio la luce scivola sopra e quindi è più chiaro, essendo tagliato la luce rimane incastrata all'interno del pelo e quindi risulta essere più scuro. Tenete conto la difficoltà di fare, qua siamo un centimetro nella realtà come dimensioni. Allora, questo è alto grosso modo, se non mi ricordo male, su 30 centimetri. È il dettaglio che abbiamo visto prima, è l'occhio del drago. E quindi dovete tener conto che siamo ancora sotto un centimetro, la capacità di lavorazione. Tenete conto che a Venezia, se ti scoprivano uscire dalla città con i ferri del mestiere, ti tagliavano le mani e poi ti uccidevano, perché era parte della ricchezza della città, la lavorazione, e non potevi esportare i segreti della lavorazione stessa. Vedete come con il velluto riuscivano a fare anche cose complesse come questa scena. Quello che vedete in rosso è il pelo, quello che vedete in giallo è il fondo. Quindi andando a giocare sui vari livelli riuscivano a fare questi effetti molto eleganti. Ed ecco che nel 1801 lui, Jacquard, inventa questa. Anzi, si dice che sì.
Larghezza massima dei...
Allora, di questi tessuti operati sono i veneziani, hanno sui 62 centimetri. Può trovare dei tessuti in lino, in cotone o in canapa più alti, perché essendo meno difficili la lavorazione era più semplice. Sono così bassi perché se io devo lanciare la navetta l'altezza è proporzionata alla forza che posso fare. E in più tenete conto che non è che io lavoravo mezza giornata, due ore e poi andavo a prendere il caffè, erano 8, 10, 12 ore e quindi la larghezza era proprio dai 50 ai 60. Sono tre quelli che superano questa cifra e sono proprio fatti per committenze papali molto specifiche. Lui cosa fa? Vedete, questo è il primo computer del mondo. Chi non è diversamente giovane si ricorderà del sistema binario, eccetera. E là. Lui cosa ha scoperto? Che invece di dover pagare un tiratore che ti tirasse questa, la mette, cioè questi fili, ha inventato queste cartoni. Forati. Quindi se c'è il foro, l'asticella sale su e tira su l'ordito, se il foro non c'è, l'asticella non passa. È impegnativo nella preparazione, perché tu devi forare tutti, cioè ognuno di questi cartoni è, immaginatevi, un passaggio di trama, un colpo di trama. Quindi era complesso fare i cartoni, però una volta che avevi fatto i cartoni, li avevi montati, era la macchina che agiva. È bella la macchina dei cartoni perché sembra quella per fare i buchi nei fogli, molto più grande, facevano. Ovviamente in questo modo è quello che vi dicevo prima del saputaggio, invece di due o tre tessitori ce ne voleva uno. Ovviamente diminuiscono la ricchezza, ovviamente i tessitori dicono no, un attimo, pensate ai robot nelle fabbriche, è più o meno lo stesso concetto. Qual era poi il modo di conservare certi segreti? Fare in modo che questi cartoni non fossero mai collegati giustamente tra di loro. Una volta finito il tessuto veniva smontato, in modo tale che solo chi sapeva come riconoscere un piccolo segreto riusciva a rimontare. Infatti il problema di adesso è che ci sono molti di questi cartoni che nessuno sa più come utilizzare, perché è come chi di voi che non sa aggiustare i orologi si trova gli ingranaggi di un orologio smontato. Uno dice sì, da là viene un orologio, ma come andare a fare? E vedete la complessità. sopra veniva installato tutte queste schede che andavano a azionare questi pistoni eccetera, che alzavano e abbassavano i fili dell'ordito. I primi andavano a avere dei notevoli problemi per la fibra, con la seta si spezzava. Quindi i primi furono misti seta, lino seta, cotone seta. Poi negli anni 20 e 30 dell'Ottocento riuscirono a capire come fare questi movimenti per rendere la seta agibile, poi da là continua bene o male ancora adesso il 90% dei tessuti, quelli iperpreziosi, li fanno con il telaio jacquard. Attenzione, quante volte vi è capitato che il vostro fornitore di tessuto, questo è un tessuto jacquard, sono tutti tessuti jacquard, anche questo è un tessuto jacquard. Jacquard è un nome, è come dire una Fiat, come dire una cosa. Il tessuto jacquard non fa altro che meccanizzare una lavorazione che prima era manuale. Adesso sembra che il tessuto jacquard sia più prezioso, in realtà è soltanto un tessuto realizzato con un telaio che ha queste caratteristiche. Molto spesso il vostro tessuto jacquard non è fatto con questo, ma è fatto con i telai computerizzati, ma là il discorso è ben più complesso. Come mai tutta questa ampia introduzione? Vi ho detto prima di tutto perché è fondamentale capire cosa sono i tessuti, anche perché è fondamentale capire che un conto un tessuto manuale è un conto un tessuto meccanico. Vi dovreste avvicinare in questo caso, perché dobbiamo vedere le cose da vicino. Allora, questi sono due pezzi tutte e due di una certa importanza. Questo qua che vedete è della ditta Ghidini di Torino, quella che tra 8 e 900 serviva a Casa Reale. Quindi è come se vi dicessi Versace è una moda, tanto per farvi. Questo è un frammento di sempre un damasco, poi spieghiamo cos'è, databile secondo quarto del 600. Al di là del disegno, al di là del colore, vedete la differenza. Questo meccanico è piatto. Questo è un tridimensionale.
Non si sente.
Si sente la differenza di seta. Questa è sempre seta di altissimo livello, cioè vi sto facendo vedere il meglio che l'epoca poteva vantare. È proprio differenza meccanico-manuale. In più, se state attenti, potete notare che qua ogni tanto c'è l'errore, sbadiglio, mi cade l'accendino, ci sto pensando alla moglie, e invece qua, essendo una macchina,
è più.
Il damasco, forse alcuni lo sanno già, però vedo anche volti nuovi. Il damasco cos'è? È quell'armatura in cui generalmente il dritto e il rovescio del carro sono sullo stesso piano, in cui in questo caso il fondo è fatto con il rovescio e il disegno è fatto col dritto. Avete visto come il raso ha la differenza tra dritto e rovescio notevole, e quindi potendo mettere sullo stesso piano dritto e rovescio, io potevo fare questi effetti che infatti a seconda di come lo spostate sono più o meno evidenti. Cosa vuol dire? Che il tessitore schiaccia il pedale, il tiratore tirando i fili fa in modo che alcuni stanno su, altri stanno giù e quindi il dritto dura. Io posso evidenziare questo effetto, questo è fatto l'altro ieri, però era importante per l'effetto cromatico, mettendo ordito rosso e trama beige. Io da cosa riconosco l'ordito e la trama? Dallo spessore. Guardate. Ancora adesso l'orditura del discorso è l'elemento centrale, perché l'ordito è quello che fisicamente regge il tessuto, mentre la trama è quello che crea il decoro. Quindi l'ordito deve essere più sottile e più ritorto, perché se voi, anche quando fate una treccia, più la stringete più robusta, invece la trama che deve fare il disegno si può permettere il lusso di essere un po' più, come me, grassottella. Allora, notate anche i colori. Colori naturali, colori sintetici. Li vedete che quelli sintetici? Guardate il rosso, lo vedete che è più finto, mentre il rosso naturale risulta essere un po' un'altra cosa, cioè naturale, non ha questi problemi. Velluto. Questo ringrazio il Palazzo Mazzetti di Asti perché mi ha regalato, e questo è stato usato per foderare un divano, quindi già un tessuto di un certo livello, recentissimo. Questo, e state attenti, perché è un frammento di un velluto del 600.
Wow! Velluto.
La differenza. Questo è un velluto cesellato. Quelli più bassi sono i ricciolini, quelli più alti è il pelo. Perché c'è questa differenza? Perché il riccio risulta essere più resistente e quindi evita che il pelo scappi. Infatti il riccio è sui bordi e il pelo è al centro. Perché io se con una pinza il pelo va via, perché è soltanto trattenuto dal sotto, dalla parte inferiore dell'ordito. E se guardate, e poi questo lo capite che è stato fatto l'altro ieri, e qua non si hanno parole, 1760, diciamo che vecchio 70, 1970, 60 forse. Questo cosa vuol dire? Allora, voi il tessuto era più o meno il doppio. Guardate che più o meno il doppio. Dove va il giallo? Io uso soltanto il giallo in quel punto. In questo, in quello. Dove va il verde, il marrone, dove va il rosa. Se voi fate una linea verticale, orizzontale, vedete quanti colori ci sono, laggiù è il fondo, il verde, il bianco, il marrone, il rosa, l'argento. Quindi vuol dire che sono almeno 5 navette che io devo far passare in quel punto, perché poi nella riga sotto o nella riga sopra tutto cambia. Questo è già complesso. Questo siamo agli inizi anni 20, 10 del 700. Visto così dice, vabbè, ci sono tanto due o tre colori, e il problema che avete è questo. E loro vedevano questo. E vedete quanto sperpero c'è? Per il rosa, che è una righina. Cioè sono almeno un millimetro. Perché mi fanno questo lavoro di tante tracce? Cioè, sarebbe inutile, oggi dico uno sperpero. Perché loro era molto più comodo lanciare una volta sola, piuttosto che qua. Perché se io smettessi ogni volta che smetti il rosa, quanti gesti devo fare per un millimetro? Invece facendo un unico passaggio ho lo sperpero dietro, ma tanto costa talmente, cioè è come dire mi lamento della buccia di patate quando ho 3 kg di aragosta dietro, cioè scusate il confronto un po' banale, però penso che sia chiaro. Questo è un'altra tipologia che si chiama lampasso. Mitico lampasso. Mitico. Cos'è lampasso? Ordito e trama di fondo che mi fa il fondo. Almeno una trama che mi fa il decoro è un ordito di legatura che mi ferma la trama, le trame supplementari. Avete capito? E in questo caso è l'ordito di fondo questo azzurro, la trama di fondo questa azzurra, le trame bianche, verdi, gialle sono tutte supplementari. Vedete sul retro che la trama bianca è ben ferma, perché c'è un ordito in più che ha come compito di bloccare la trama bianca. I tessitori sono pazzi, voi partite da questo presupposto. E sono ancora pazzi perché loro non vogliono la vita semplice, ma se la vanno a complicare. Cioè, una volta che dicono, sì, questo lo sappiamo fare, andiamo, tutta la nostra vita è fatta così. Il pizzo, da cosa è nato? Da un ricamo. Tutti voi l'avrete fatto, il ricamo giù. Come si fa il ricamo a giorno? Tolgo parte del fondo, quello delle lenzuola. Cosa fanno? Si divertono a togliere sempre più parti finché hai un buco. Come faccio? Ricostituisco lanciando dei punti su quel buco, vado a ricamare su quel filo che poi vado a togliere ed ecco che quello diventa il pizzo. Quindi ricamo a giorno, tolgo finché tolgo talmente tanto che non ho dove ricamare, vado a ricostituire il fondo su cui poi ricamo, però vado poi a togliere il filo stesso. E quindi sono questi pizzi. Tenete conto che i pizzi si facevano nelle stalle al buio per evitare di ingiallire il colore del vino. Il pizzo, ma come i ricami, si faceva nelle stalle al buio in modo tale che il sudore della mucca andasse a ammorbidire il filo, e lavoravo al buio per evitare che la luce mi ingiallisse il filato di lino utilizzato, perché il lino più è bianco, come vi sapete molti di voi, più è pregiato. Vedete quindi come con i telai meccanici aumenta la possibilità di lavorazioni, ma diminuisce un po' la qualità, ovviamente i costi. E poi vedremo cosa comporta il discorso della moda, dei costi più economici. Tessuto più economico, va bene, usi 30 volte di più. E così quello che risparmi per un metro ne spendi per i 50 metri necessari per farti l'anno. Vedete anche i colori come sono diversi? Sono proprio tutte queste piccole elementi che ci permettono di riconoscere manuale con meccanico. Più spenti ma anche più acidi, più falsi. Cioè questo noi lo vediamo che cioè questo blu in natura lei non lo troverebbe mai. Infatti questo è un copruscino trovato al mercato, però che ha come armatura molto interessante, perché è un cosiddetto pequen. È un tessuto che nasce diffuso intorno agli anni 70 del 700, che ha questa decorazione per fasce verticali. E questo è 1760, questo si riconosce. Allora, questo sono tutte e due, vi ho detto del gros che fa l'effetto a costine. Questo siamo sempre intorno alla metà del Settecento, e qua sono stato intelligente a usare una trama bianca e una verde. Quindi dove c'era necessità lavoravo con la bianca, dove c'era necessità lavoravo con la verde. Questo che ha le costine è un taffà, perché hanno usato una trama più cicciotta. Essendo un qualcosa da vedere da molto lontano, perché devo consumare due fili di trama quando ne basta una? Basta che la prendo, e probabilmente sarà anche non di qualità eccessa, però l'effetto finale è molto ricco. Allora, questo è sempre del Settecento, velluto solo tagliato con le paillettes, ed è stato ritrovato dentro una massina settecentesca. Mentre vi dicevo delle varie tipologie d'oro, o d'argento, le vedete qua. Allora, questo è l'oro filato, questo qua, che fa la rete, quindi anima su cui avvolgo una lamella. Questo invece piatto, quello dei ventaglietti, è l'oro lamellare, cioè quello che sbatto e poi taglio come un F4 con
È un tessuto che poi diventa pesante, ovviamente, o no? Che si è pesante rispetto.
E in più, quando non era più di moda, lo potevo bruciare in modo tale da riottenere il metallo senza problemi. Allora, in questo qua, questo è oro filato, e questo, questa tagliatella è lamellare,
quello più luce.
Sì, perché la luce ha una maggior zona, area su cui riflettere. Ovviamente è più delicato, perché basta poco, perché fisicamente si spezzi. Voi dovete immaginare la resistenza di una tagliatella.